Brexit, il senso di Londra per il ridicolo e il tragico. Di Leonardo Maisano, 5 luglio 2016. C'è un senso del ridicolo, e purtroppo del tragico, nella grande fuga di Londra. I cocci di Brexit cadono a pioggia su Gran Bretagna ed Europa. Intanto i protagonisti della storica svolta inglese sull'ignoto si sfilano, accompagnati alla porta per manifesta inadeguatezza denunciata dal suo stesso luogotenente, come nel caso di Boris Johnson, oppure esuli per scelta personale, come nel caso di Nigel Farage. Attentissimo, però, a non abbandonare salari e prebende garantiti dalla riaffermata volontà di restare nel Parlamento europeo, l'unico dove può sedere, non essendo mai riuscito a conquistare un seggio a Westminster. Miserie di una congiuntura, quella del dopo Brexit, che non cessa di lasciarci senza parole per l'improvvisazione di un paese che non sa nemmeno quale debba essere la procedura da seguire per sancire la frattura con Bruxelles voluta dal suo popolo. Il dito sul pulsante dell'articolo 50 ce l'ha il Premier o il Parlamento come vorrebbe una democrazia parlamentare, e se spetta al Parlamento tocca ad entrambe le Camere oppure solo ai comuni, e se spetta ad entrambe nel caso di un sì alla Brexit da parte dei comuni e un no dei Lords, l'Upper Chamber avrebbe titolo simile alla Lower Chamber oppure, come per la legislazione ordinaria, il pronunciamento dei pari del regno sarebbe sostanzialmente ininfluente. Non c'è nulla di amletico nel multiplo dilemma, se così si può dire, ma solo una procedura che si sperava fosse nota agli organizzatori della consultazione assai prima di annunciarla, o almeno nel durante, o di sicuro nell'immediatezza dell'esito. E invece 10 giorni più tardi è un coro di sorprese che si sgrana ora al ritmo di un mercato immobiliare in allarme rosso, come suggerisce lo stop imposto alle contrattazioni e conseguentemente alle richieste di riscatto del fondo Commercial Property di Standard Life. L'ultima volta che accadde una cosa del genere era il 2007, nel 2008 ricordiamo bene che cosa accadde. Tutti stanno con la bocca aperta a guardare il cielo, aspettando una parola risolutiva che, qualunque essa sia, è destinata a scaldare gli animi di un paese diviso in due, minacciato ora anche dall'angoscia sul destino dell'immobiliare sulle cui spalle si regge, da sempre, la struttura economica del Regno Unito. Spaccato nei numeri, nelle nazioni che lo compongono, nella geografia socio-economica, ci sono gli elementi di un quadro che, se eccessivamente esasperato, porterà la gente in piazza, come si è visto in una breve sequenza di quanto potrebbe accadere su vasta scala sabato scorso nelle vie di Londra, quando decine di migliaia di eurofili hanno chiesto di restare nel UE. Che cosa faranno gli elettori della Brexit se scoprissero, non gliel'ha mai detto nessuno, che il Parlamento di Westminster può ignorare la loro volontà perché il voto è solo consultivo? Possiamo solo immaginarlo, così come possiamo immaginare la reazione degli eurofili se scoprissero di non appartenere più a una democrazia parlamentare. La più antica, la più gloriosa, come ci sentiamo ripetere da sempre. E al primo lezzo di cordite i generali si danno alla fuga, come ha denunciato con lucida freddezza Lord Heseltine, che di complotti se ne intende da cospiratore quale fu contro Margaret Thatcher. Altri tempi, altri uomini. Oggi il Premier si dimette smentendo tutto quanto aveva detto, promesso, giurato fino a un istante prima. Il volto più popolare fra Tory Brexiter, il biondo e loquace Boris Johnson, accetta, vivamente incoraggiato, di farsi da parte e lo fa, crediamo, ben contento di non doversi misurare con il caos da lui stesso creato con tanta irresponsabile leggiadria. L'ideologo del grande strappo, Nigel Farage, infine abbandona il campo dicendosi soddisfatto del traguardo raggiunto, prima tappa dello sfondamento dell'Unione, obiettivo da lui stesso dichiarato. Missione compiuta, dice. sarà davvero accomplished quando su Londra sarà sbocciata l'alba di una nuova civiltà, ma sulla Gran Bretagna pesa solo il caos. Nigel sa bene che la missione deve ancora cominciare, solo per questo se ne è andato. Dopo il referendum britannico, le conseguenze politiche della Brexit. Paul Krugman, 5 luglio 2016. Diverse persone meritano ampia esecrazione per la Brexit, dal primo ministro David Cameron, che potrebbe passare alla storia come l'uomo che ha rischiato di affondare l'Europa e la sua stessa nazione in nome di un vantaggio politico transitorio, ai nefasti direttori dei tabloid inglesi, che hanno incessantemente rimpinzato di bugie la cittadinanza. Detto questo, sono meno inorridito dalla Brexit di quanto ci si potrebbe aspettare. Le conseguenze economiche saranno pesanti, ma non tanto quanto qualcuno sostiene. Molto più serie potrebbero essere le conseguenze politiche, ma parecchie di queste cose brutte probabilmente sarebbero successe anche se avesse prevalso il Remain. Cominciamo dall'economia. Sì, la Brexit renderà la Gran Bretagna più povera. È difficile tradurre in cifre gli effetti commerciali di un abbandono dell'Unione Europea, ma saranno importanti. È vero che le normali tariffe doganali dell'OMC, ossia le tariffe che i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Unione Europea applicano alle reciproche esportazioni, sono basse, e anche altri tradizionali vincoli agli scambi sono relativamente blandi. Ma tutto quello che abbiamo visto in Europa e in Nord America indica che la garanzia di accesso ai mercati produce effetti rilevanti perché incoraggia investimenti a lunga scadenza finalizzati a vendere prodotti o servizi in più paesi. L'eliminazione di questa garanzia a lungo andare inciderà negativamente sugli scambi commerciali, anche se non ci dovesse essere alcun tipo di guerra commerciale. E il risultato sarà che la Gran Bretagna diventerà meno produttiva. Ma per il momento tutti i discorsi si concentrano sulle ripercussioni finanziarie, tracollo dei mercati, recessione in Gran Bretagna e forse nel resto del mondo, tutte cose che per il momento non vedo. È vero che la sterlina è scesa in modo rilevante rispetto alle normali oscillazioni quotidiane. Ma per quelli come me, che sono cresciuti studiando le crisi dei mercati emergenti, non si tratta di un calo particolarmente significativo. Dirò di più, è basso anche rispetto alla storia recente della Gran Bretagna. Durante la crisi degli anni 70 la sterlina perse un terzo del suo valore e nel 1992, quando uscì dagli accordi europei di cambio, calò di un quarto, mentre oggi, nel momento in cui scrivo, è scesa dell'8% circa. Inoltre, la Gran Bretagna è una nazione che prende soldi in prestito nella propria valuta, perciò non corre il rischio di una classica crisi patrimoniale originata da una svalutazione della moneta. Detta in altre parole, la Gran Bretagna non è l'Argentina, dove la caduta del peso ha messo in ginocchio aziende e consumatori che avevano contratto debiti in dollari. Se il vostro timore era che le paure relative alla Brexit provocassero una fuga dei capitali e spingessero in alto i tassi di interesse, ben sappiate che non c'è nessun segnale in tal senso. È vero che i mercati azionari globali sono scesi, così come sono scesi i tassi di interesse in tutto il mondo, presumibilmente per effetto dei timori di una debolezza dell'economia che costringerà le banche centrali a mantenere politiche monetarie molto accomodanti. Perché questi timori? Una risposta è che l'incertezza potrebbe deprimere gli investimenti. Non si sa come si svilupperà il processo di uscita del Regno Unito, ed è immaginabile che le aziende scelgano di rimandare le decisioni di spesa fino a quando i dubbi non si saranno schiariti. Un problema più serio potrebbe essere rappresentato dalle drammatiche conseguenze politiche, sia in Europa che in Gran Bretagna. Sembra evidente che il progetto europeo, l'intero sforzo per promuovere pace e unione politica attraverso l'integrazione economica, naviga in pessime acque. La Brexit è probabilmente solo l'inizio. Movimenti populisti, separatisti, xenofobi stanno avanzando in tutto il continente. A ciò si aggiunga la debolezza di fondo dell'economia europea, candidata prioritaria alla stagnazione secolare, o i persistenti effetti depressivi di bassa intensità determinati da cose come il declino demografico, che scoraggia gli investimenti. Tantissime persone in questo momento sono estremamente pessimiste sul futuro dell'Europa, e le loro inquietudini sono anche le mie. Ma queste inquietudini sarebbero rimaste in piedi anche se gli elettori britannici avessero scelto di rimanere nell'Unione Europea. I grandi errori sono stati l'adozione dell'euro senza un'attenta valutazione di come avrebbe funzionato una moneta unica in assenza di un governo unico, la disastrosa rappresentazione della crisi dell'euro come una commedia morale messa in moto dall'irresponsabilità del Sud Europa, l'introduzione di una libertà di movimento della manodopera tra paesi con forti differenze culturali e fortissime differenze di livelli di reddito, senza un'attenta valutazione di cosa avrebbe scatenato. La Brexit è più che altro un sintomo di questi problemi e della perdita di credibilità delle istituzioni che a questi problemi si è accompagnato. Il disastro dell'euro ha contribuito alla Brexit, anche se la Gran Bretagna aveva avuto il buon senso di tenersene fuori proprio attraverso questa perdita di credibilità. A livello europeo, in altre parole, la mia opinione è che la Brexit ha portato allo scoperto un ascesso che fra non molto sarebbe comunque esploso, dove ci sono stati davvero danni aggiuntivi, danni che non ci sarebbero stati senza il misfatto politico di Mr. Cameron e all'interno della Gran Bretagna stessa. In questo campo ovviamente non sono un esperto, ma sembra più che probabile che la Gran Bretagna rafforzerà gli elementi peggiori della vita politica britannica e condurrà alla frantumazione del Regno Unito stesso.